Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Siamo Giovanni 10, abbiamo letto da 1 a 21 e in Giovanni 9 Gesù aveva guarito un uomo nato cieco e i discepoli dicevano, vabbè, ma se era nato cieco aveva in qualche modo, era punizione per qualche peccato, cioè pensando qual è la causa di questa circostanza brutta. E Gesù ha fatto capire a loro, no, non è una questione di qual è la causa che importa, piuttosto qual è lo scopo. Cosa vuole fare Dio con questo? Gesù ha guarito quell'uomo e guarendo quell'uomo stava adempendo delle profezie che il Signore, l'Eterno, sarebbe venuto alla terra per fare certi miracoli. E Gesù stava facendo quello. E quindi i giudei, i capi religiosi, ce l'avevano con Gesù perché si stavano dimostrando di essere il Cristo. E avevano detto, chiunque riconosce lui come il Cristo sarà scomunicato. Lo dicevano perché era chiaro che lui era il Cristo. Ma questo uomo, che era cieco e poi aveva ricevuto la vista da Gesù, lui riconosceva Gesù prima come uomo, poi come da Dio, poi profeta, poi di essere il Cristo. E lo adorò, capendo che era il Signore. Poi, capitolo 10, Gesù, continuando da quella situazione, c'era la folla, parlava di essere la porta delle pecore, e se uno entra per quella porta, cosa trova? La salvezza e pastura. Poi Gesù diceva che io sono il buon pastore, parlava del fatto di essere venuto per dare la vera vita. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Poi parlava ripetutamente di essere il buon pastore che dipone la sua vita per le pecore. Non che viene ucciso, umanamente veniva ucciso, ma in realtà Gesù ha deposto la sua vita per te se tu sei figlio di Dio. E ha ripreso dopo. E concludo leggendo 19, 20, 21. Allora sorse di nuovo una divisione tra i giudei per queste parole. E molti di loro dicevano, egli ha un demone, è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste non sono parole di un indemoniato. Può un demone aprire gli occhi ai ciechi? Cioè, questo uomo non può essere un uomo con un demone, perché ha fatto un miracolo che un uomo non può fare. Adesso riprendo la lettura. Si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione, ed era inverno, e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero, «Fino a quando ci trai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente!» Gesù rispose loro, «Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed essi mi seguono, ed io do loro la vita eterna, e non perderanno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno». Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro, «Io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio, per quale di esse mi lapidate?» I giudei gli risposero dicendo, «Noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù rispose loro, non è scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmia? Perché ha detto, io sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me ed io in Lui. Perciò essi cercavano nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. E se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si fermò là. Ora molti vennero da lui e dicevano, Giovanni certamente non fece alcun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E molti in quel luogo credettero in lui. Vorremmo guardare questo brano, c'è troppo qui da solo leggere. La festa delle dedicazioni era una festa che non troviamo nell'Antico Testamento, perché non ha origini nell'Antico Testamento. Viene dopo. Viene dopo l'ultimo libro dell'Antico Testamento, in quel 400 anni fra l'Antico e il Nuovo Testamento, quando Israele fu distrutto, cioè fu occupato da i generali di Alessandro Magno, che avevano conquistato Israele, e loro erano entrati nel Tempio e avevano sacrificato un maiale nel Tempio, che era assolutamente una cosa abominevole, era un animale impuro, lo avevano fatto proprio per disprezzare il Tempio. Quindi i giudei dopo si erano liberati, Dio ha liberato loro da questo esercito, hanno ridedicato il Tempio. E questa festa della dedicazione era una festa per ricordare quello. Allora, Gesù era lì a Gerusalemme, aveva guarito l'uomo cieco, aveva parlato del fatto di aver fatto opere divine, aveva parlato del fatto di essere il buon pastore che dà salvezza, che dà vita. Cioè, lui sta dicendo, io sono venuto, chi entra per me trova salvezza. Se non bestemmia, può un uomo dire quello? Può un uomo dire, chi entra per me trova salvezza, io do la vita? Cioè, sono parole divine. E Gesù si stava dimostrando, come in capitolo 8, si stava dimostrando di essere Dio in modo molto chiaro. Ricordate i giudei chi erano? Quando dice i giudei venivano, lo circondarono in 24. Chi sono i giudei? A livello generico è il popolo scelto da Dio, ma in questo caso non sto parlando dei giudei come popolo. Quello sarebbe il significato nell'Antico Testamento di solito. Qui sta parlando dei capi religiosi. Qui si fa una distinzione e si fa la distinzione nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, fra il popolo e i giudei. Il popolo sono i giudei di religione, persone laici, persone normali. E quando dice i giudei, sta parlando dei capi, le autorità religiosi. Quindi per una distinzione, perché i giudei quasi sempre nei Vangeli parla non del popolo, che sarebbe correttissimo quella descrizione, ma parla dei capi, e questi sono i capi. Allora loro vengono e dicono a Gesù, fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. Allora perché dicono questo? Erano confusi, volevano capire se Giovanni Battista in carcere ha mandato i suoi discepoli a chiedere a Gesù, tu sei colui che deve venire? Tu sei il Cristo, dobbiamo aspettare un altro? Lui voleva sapere. aveva inteso, ma volevo certezza. Questi uomini avevano capito, avevano già capito che Gesù è il Cristo, ma volevano che lo dicesse perché per un uomo di dire che è il Cristo sarebbe bestemmia, perché il Cristo è divino. Quindi il loro scopo era di costringerlo di confessare, sì, io sono il Cristo, e a quel punto, questo è bestemmia, possiamo lapidarti. Questo era il loro scopo, non era un motivo buono per cui volevano sapere. E loro chiedono a lui, allora se tu sei Cristo, dicelo apertamente. Ma questi giudei conoscevano bene le profezie, conoscevano le profezie di come avrebbe fatto il Cristo. Ma loro, pur riconoscendo che Gesù aveva adempiuto quelle profezie, non volevano umiliarsi davanti al loro Dio. Allora Gesù, in quello che dice in 25, Gesù rispose loro, io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. La risposta è certo, sono il Cristo. E le opere che avete visto dimostrano che io sono il Cristo. Quindi sta rispondendo nell'affermativo. Infatti dopo vogliono lapidarlo. Le opere che noi abbiamo scritto nell'elenco nell'Antico Testamento, conoscete voi così bene qualche brano di mostrare nell'Antico Testamento le opere, i miracoli che il Cristo doveva fare? Troviamo stasera Isaia 35. Allora, 9 parla che sarà il consolatore, sì, ma non sono opere quelle, sono titoli, sono ruoli, ma non sono cose che si poteva vedere in Gesù sulla terra. Quindi, che opere aveva appena fatto? Capitolo 9. Data la vista ad un cieco. Altre opere che ha fatto? Fatto sentire i sordi, fatto parlare i muti, fatto camminare i zoppi, giusto? Queste sono le opere. 35, Isaia 35, e leggo da 4 a 6. E vogliamo notare Isaia 35, questo è l'Eterno che parla. Dite a quelle che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta, la retribuzione di Dio. Verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché scorgeranno acque nel deserto e torrenti nelle solitudini. Allora, importantissimo notare questo, che questo anche dimostra che Gesù è l'Eterno. Dice lì in mezzo al versetto 4, ecco il vostro Dio verrà con la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi, sarà Dio che verrà, allora quando verrà, si apriranno gli occhi dei ciechi, e saranno sturate le orecchie dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto griderà di gioia. Quindi, queste saranno le opere, i segni che Dio, il Cristo, è venuto alla terra. Un altro brano, Salmo 146. Salmo 146. Leggo dal versetto 5 ad 8. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'Eterno il suo Dio, che ha fatto i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che serve la fedeltà in Eterno, che rende giustizia agli oppressi e dà il cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri, l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza quelli che sono abbattuti, l'Eterno ama i giusti. Allora, quando è che abbiamo mai visto l'Eterno aprire gli occhi dei ciechi? Un punto solo nella storia. Mosè, Elia e Eliseo, che hanno fatto miracoli, non hanno mai fatto questo. Solo Gesù Cristo. Ma Lui è l'Eterno. Poi in Isaia 42 viene descritto, questa volta come il servo dell'Eterno, che serve il Cristo, che farà queste cose. E leggo Isaia 42, da 1 a 8. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio letto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui, e gli porterà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà la lucignolo fumante, presenterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si scoraggerà, finché non avrà stabilito il giudizio sulla terra, e le isole aspetteranno la sua legge. Così dice Dio, l'Eterno, che ha creato i cieli e li ha spiegati, che ha disteso la terra e le cose che esse produce, che dà il respiro al popolo e che su di essa e che è su di essa e la vita a quelle che essi camminano. Io, l'Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custoderò e ti farò alleanza del popolo e la luce delle nazioni per aprire gli occhi dei ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelle che giacciono nelle tenebre. Allora, lui qui è una profezia che i giudei capivano benissimo per il Cristo. E il Padre sta dicendo, io ti farò una luce per le nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi e liberare dalle prigioni, prigioni del peccato. E quindi ci sono i brani come Isaia 36, Salmo 146, che parlano come l'Eterno farà quest'opera. E qui è il servo dell'Eterno. E così si vede che c'è una distinzione fra padre e figlio, ma tutti e due sono l'Eterno. E quindi, questi sono alcuni dei brani che mostrano le opere che faranno il Cristo. E sarebbero buono da memorizzare. Abbiamo prima letto che sarebbe l'Eterno stesso a venire in terra, a salvare e a fare certe opere, certi miracoli. E poi questo 42 che sarà il Cristo. I giudei, questi capi religiosi, conoscevano questi versetti. I giudei aspettavano il Cristo. Cioè, come posso... Per noi è difficile afferrare questo. Per i giudei era la loro speranza come nazioni. Aspettavano il Cristo. Ricordate una donna poco religiosa? Anzi, una donna non religiosa? Una donna assolutamente non di Dio, ma quando aveva la possibilità di fare una domanda a un uomo di Dio, la prima domanda che ha fatto riguardava il Cristo. Chi era? La donna samaritana. Giovanni 4. E quando lei ha capito che Gesù era da Dio, un profeta che capiva i suoi segreti, diceva, e dice che quando il Cristo verrà, ci rivelerà tutte le cose. E Gesù dice, colui che ti parla è lui. Quindi questa donna non religiosa aspettava il Cristo. Figuriamoci i giudei di buona fede. Allora, questi uomini religiosi capivano chi era Gesù, ma non volevano Gesù. Questi uomini che attaccati alla Bibbia non volevano il Cristo che era preannunciato nella Bibbia. E oggi nulla è cambiata. Anche oggi c'è chiara evidenza che Gesù è il Cristo, che Egli è Dio, che giudicherà il mondo, a cui dovremo inginocchiarci. Ma il problema non è mancanza di evidenza. Il problema è che non vogliamo inginocchiarci. Vogliamo un Dio che ci aiuta. Ho scritto una lettera oggi in cui ho scritto non voglio fare i miei progetti e chiedere il timbro di Dio, la benedizione. Voglio capire i suoi progetti per me. E se quello vuol dire cambiare drasticamente direzioni, se vuol dire perdere anni di impegno, di lavoro, se vuol dire perdere i soldi, se vuol dire... Io voglio capire e voglio fare. Dio non esiste per benedire i nostri progetti. Dio è Dio e vogliamo pregare di capire il suo progetto per noi. Allora, chi non crede in Gesù, rifiuti di credere perché non è una pecora di Gesù Cristo. Non fa parte delle pecore che Gesù ha descritto nella prima parte di 10. Infatti, da questo possiamo capire che veramente credere in Gesù Cristo è molto più che solo una decisione intellettuale. Basta leggere la Bibbia per capire la verità di Dio. Non è difficile. Il problema è che non è quello che salva. La salvezza è quando uno si aggrappa a Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Il problema è che se uno non è una vera pecora, il suo cuore è duro e non vuole arrendersi a Dio. Non vuole Gesù come suo pastore. Perché avere Gesù come pastore vuol dire, cosa ha detto in Giovanni all'inizio di 10? Le mie pecore ascoltano la mia voce, mi seguono, obbediscono. L'unico modo di avere Gesù come Signore. Allora, Gesù dice, tornando di nuovo in Giovanni 10, Gesù dice, io ve l'ho detto, ma voi non credete, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Voi non credete perché non siete le mie pecore. Quelle che non sono le mie pecore non mi ascoltano. E poi lui parla delle vere pecore. Leggo da 27 a 30. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ed io le conosco. Ed essi mi seguono. Si sta ripetendo quello che avevo detto prima. Le vere pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco. Ed essi mi seguono. Ed io do loro la vita eterna. E non perderanno mai. E nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Vogliamo fermarci che questo che ho appena detto è stra importante. Gesù menziona in 27, guardiamo se vedete, due caratteristiche di chi è una vera pecora. Tanti dicono di essere pecore che non sono pecore. Cosa fanno le vere pecore? Ascoltano e poi sottomettono la loro vita, le loro decisioni, le loro scelte, i loro cuori a lui, lo seguono. Qual era il primo comandamento di Gesù? Non quando fu chiesto quale è il più grande, ma il primo in tempo. Il primo comandamento che vediamo nella Bibbia dalla bocca di Gesù, qual è? Ravvedetevi e credete. Primo comandamento di Gesù, qual è? Ravvedetevi. Questo è il primo. Tutti gli altri sono costruiti sopra quello. Se non c'è quello, tu puoi fare tutto quello che vuoi, hai solo una vita di buone opere che non salvano. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Questi due aspetti fanno parte della vita di ogni vero pecore di Cristo. Quindi, chi dice di avere Cristo e non ascolta la parola o non segue la parola, non dovrebbe dire, ah, ma io comunque sono una pecora, dovrebbe ravvedersi per avere evidenza che sia una pecora. Notiamo anche qua che Gesù dichiara che cosa, che meraviglia, dice Gesù qua, in questo versetto 27. Dice due cose delle pecore, abbiamo visto, così dice per quanto riguarda lui con le pecore. io le conosco. Allora, nella Bibbia, quando Dio, Gesù è Dio, parla di conoscere qualcuno, mai vuol dire in senso intellettuale. Gesù conosce intellettualmente tutti. Conosceva i demoni, conosce gli angeli, conosce gli uomini salvati, gli uomini non salvati, intellettualmente. Quando, qualunque volta, tutte le volte che la Bibbia parla che Dio conosce una persona o un popolo, non è mai, ah sì, loro li conosco. No, parla sempre che ho cuore per loro, li amo, li curo. Questo è sempre, in ogni uso nella Bibbia, il senso quando parla che Dio conosce qualcuno. Quindi Gesù dice, io conosco le mie pecore, le conosco. Che vuol dire Gesù Cristo ama e cura le vere pecore. E da parte loro ascoltano e seguono i loro signori. Allora, in 28-29 troviamo tre certezze, tre verità certe e meravigliose che si applicano a ogni vera pecora. Ok? Leggo il versetto e poi possiamo elencarli. Io do loro la vita eterna e non perderanno mai e nessuno le rapperà dalla mia mano. Veramente è tutto lì in 27. Allora, tre verità. Prima verità, qual è? Gesù dà la vita eterna alle vere pecore. La vita eterna nella Bibbia cosa vuol dire? Gesù stesso spiega, Giovanni 17, che cos'è la vita eterna. Questa è la vita eterna. Che conoscono te, parlando con il Padre, e conoscono colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La vera vita eterna va molto oltre solo vivere per sempre. La vera vita eterna è essere in un, di nuovo conoscono, essere in un rapporto intimo e eterno con Dio. Quindi Gesù dà, fa entrare in quel rapporto. Seconda verità meravigliosa che dichiara in 28. Non perderanno mai. Una vera pecora non perderà mai. Non esiste nulla che può separare quella pecora da Dio. Notate che Gesù fa questa dichiarazione senza, fa questa dichiarazione senza qualcosa, senza condizioni. Importante, con o senza indicazione cambia tutto. Ci sono promesse nella Bibbia con condizioni. Una promessa con condizioni, Matteo 6, cos'è, 33, cosa dice? Una promessa con condizioni. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, la condizione, e poi la promessa, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. La promessa. Ma questa promessa non c'è condizioni. Non è che se loro fanno così, cos'ha, allora... No, è solo una dichiarazione. Non perderanno mai. Una vera pecora vivrà per sempre con Dio, perché la vita eterna non è qualcosa che la pecora ha guadagnato o ha meritato. È da Dio. Gesù continua dicendo, nessuno le rapperà dalla mia mano. Una dichiarazione concreta, senza condizioni. Nessuno. Noi siamo deboli. Satana è più potente di noi. Il nostro peccato è più potente di quanto siamo per conto nostro, nella nostra forza. Il mondo è più grande di noi, però nulla e nessuno può rapire una vera pecora dalla mano di Dio. Allora, attenzione, dice nessuno perché il mondo in sé non ci fa niente, sono il peccato in persone, in noi e in Satana. che potrebbe cercare di attirarci lontano da Dio. Ma nessuno le rapperà dalla mia mano. Quindi una dichiarazione che Gesù parlando. E questa posizione di vedere nella mano. Pensate al simbolismo lì. Proprio un posto nella mano. Ci tiene nella sua mano. Non è nella tasca dove uno potrebbe rubare o potrebbe cadere. Sta nella mano. Proprio la mano di Cristo. E poi lui dice una verità incredibile. Dice, il Padre mio che me le ha date. E tenete in mente quello che Gesù in Giovanni 17 dirà più volte, ha detto anche prima. Cosa sta dicendo Gesù con quella frase delle pecore? Conosceva nel senso di amore prima, uno, questa è la base, e poi come che uno entra nella salvezza? Non il passaggio, ma quello che porta al passaggio. Come che uno entra nella salvezza? Cosa è successo prima della creazione del mondo? Il Padre ha dato al Figlio delle persone da salvare. E questo è quello che Gesù dice qui, lo dice molto più chiaramente in 17. Dice, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Interessante, in 28 dice, nessuno le rapperà dalla mia mano. In 28 parla di quanto Dio è grande, più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Avete notato grammaticalmente qualcosa lì che poteva essere quasi un problema? Prima diceva la mia mano e poi dice la mano del Padre. Ma in quale mano stiamo? Stiamo in quale mano? Quello di Cristo o quello del Padre? Cosa dice il versetto 28? In quale mano stiamo? E cosa dice il 29? In quale mano stiamo? Giusto. E per quello che dice in versetto 30, cosa dice? Io e il Padre siamo uno? No, io e il Padre siamo uno. E quindi Gesù sta dimostrando la assoluta impossibilità per una pecora di essere perduta. Siamo nelle mani di Dio. Nessuno è più grande di Dio. Non c'è forza nell'universo che può strappare qualcosa dalla mano di Dio. Allora, attenzione, qui non avete mai sentito, ma io, crescendo, ho sentito una spiegazione di questo versetto che ho sentito anche in questi anni, e va così. Eh sì, dice che nessuno vuole può rapire, ma una pecora può uscire dalla mano. Dicendo questo, che quindi una pecora, nessuno può rapire una pecora dalla mano di Dio, ma la pecora può andarsene. Ma leggiamo il versetto attentamente, 28, e vediamo se quello è possibile come Gesù lo spiega. 27, le mie pecore, uno, ascoltano la mia voce, io le conosco, ho questo amore per loro, ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non pereranno mai. Prima di arrivare alla frase, e nessuno le rapirà, solo la parte prima cosa sta dicendo? Io le conosco, sono in questo rapporto, io do a loro la vita eterna e non pereranno mai. Una dichiarazione, senza condizioni. Allora, quella dichiarazione così chiaro permetterebbe per una pecora di essere nella mano veramente salvato per 5 anni e poi di non essere più nella mano? No, non permette. Grammaticalmente è impossibile. Perché tutto il resto non c'entrerebbe. Quindi, quando dice, lui parla che non pereranno mai, e nessuno lei rapperà dalla mia mano, non c'entra che la pecora può andarsene, perché ha già detto non pererà mai. Poi, come è arrivata la pecora nella mano di Gesù? La mano era lì e la pecora è venuta a lui? Il Padre ha dato a Gesù e poi Gesù ha dato la vita eterna a quella pecora. Quindi la salvezza non era in mano dalla pecora, che la pecora un bel giorno ha detto: ah, io voglio la salvezza, Gesù lo offre a tutti, ci vado. La pecora era già un dono dal padre al figlio. E solo per vedere, se abbiamo 2 minuti, trovate, vedremo forse un domani, ma Giovanni 17, andiamo lì, che spiega molto più questo concetto. Ci sono vari brani che parlano di questo. E poco prima della croce Gesù sta pregando il Padre. Inizio in 1. Ora, queste cose disse: Gesù poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifichi il tuo figlio, affinché anche tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ah, questo è proprio quello che abbiamo appena letto. Io do loro vita eterna chi? A quelle che il Padre me le ha dato. Quindi Gesù sta dicendo la stessa cosa qui. Ora, questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome a chi? Agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano i tuoi. E tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu mi hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. Hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo mondo. Chi? Quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ok, basta lì. Tornando a 10, avete visto quante volte parlava di quelli che tu mi hai dato? Quindi, una pecora è pecora, perché prima della fondazione del mondo, il Padre aveva ordinato, stabilito, di dare al figlio delle persone come dono, persone da salvare. E qui Gesù parla di quelle che tu mi hai dato, ho curato, ho salvato, ho custodito, prego per loro, perché non perderanno mai. Allora, quando pensiamo alla salvezza, molto spesso ci limitiamo a pensare alla salvezza come la nostra vita. Dio ha salvato me e anche gli altri. Curami, Signore, proteggimi, benedicimi. E vediamo la salvezza quasi, soprattutto in termini terreni, con sì, l'assicurazione di andare in cielo dopo. Ma la salvezza è molto più grande di quello. La salvezza e fa parte di un atto di amore fra padre e figlio. Il padre ama il figlio e gli ha dato un dono prezioso. Il figlio ha preso quel dono che era pieno di solo uomini peccatori, li ha salvati, santificati, e alla fine la Bibbia dice che presenta quelle persone al padre, di nuovo santi, immacolati, per stare davanti al padre. Quindi la salvezza è molto più grande di noi. Noi facciamo parte di qualcosa di immenso. Quindi lasciamo stare i progetti sulla terra come cose importanti. Quello che è importante è la salvezza. E facciamo il nostro lavoro perché è necessario, ma viviamo per promuovere la salvezza e la crescita negli altri. Questo è quello che vale. Allora, Gesù ha dimostrato che la salvezza è una cosa assolutamente certa, perché è qualcosa che riguarda Lui e il Padre, la loro opera. Chiaramente le vere pecore, ha detto più volte in 10, le vere pecore ascoltano e seguono. Uno non è una vera pecora se non ascolta e non segue. Però le vere pecore sono salvate. Allora Gesù vuole mostrare, era già chiaro, ma mostrare ancora più chiaro che Lui è Dio. 30 a 39. E Gesù aveva già dimostrato in tanti modi di essere Dio. Le opere che fa, dice, io faccio le opere del Padre. Ma un uomo non può fare le opere di Dio. Ma Gesù faceva le opere del Padre. Qui parlava del fatto delle sue opere che testimoniano di Lui. Le opere, i miracoli, testimoniano chi è. È l'Eterno sceso in terra. Quindi, mostrava già che era Dio. Ma in 30 lo dice in modo categorico. E per questo i giudei vogliono ucciderlo. Quindi leggo. Ora, io e il Padre siamo uno. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro, io vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio. Per quali di esse mi lapidate? I giudei gli risposero, dicendo, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia. E perché tu che sei uomo, ti fai Dio. Gesù rispose loro, non è scritto nella vostra legge, io vi ho detto, voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmia? Perché ha detto, io sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me, ed io in Lui. Perciò essi cercavano nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Gesù dichiara, io e il Padre siamo uno, piena uguaglianza al Padre. Quali condizioni ha fatto dicendo quello? Quale limite ha detto insieme al fatto che lui è padre e uno? Nessuna. Ci sono persone false che dicono, ma non intende uguale, vuol dire siamo uno in scopo. Ci sono persone che dicono quello. C'è un movimento che vanno a porta a porta in due e vendono riviste, e loro dicono, ma questo vuol dire che lui è uno con il Padre in scopo. Ma non dice che sono uno con il Padre in scopo, dice, io e il Padre siamo uno. Non dobbiamo aggiungere per far credere quello che vogliamo noi. È una dichiarazione senza condizioni. Dice, io sono uno con il Padre. Più volte abbiamo visto in Giovanni 8, Che frase ha detto in Giovanni 8 ripetutamente? 7 volte nel Vangelo di Giovanni. Prima che Abramo fosse nato, io sono nome di Dio, nome dell'Eterno. Quindi Gesù si dichiara di essere Dio, quindi dice di essere uno con il Padre. Allora, i giudei, questi uomini religiosi, avevano visto la chiara evidenza che Gesù è Dio. E adesso Gesù lo dichiara. E per questo volevano uccidere Gesù. Dicono perché tu che sei uomo bestemmi dicendo di essere Dio. Ma loro avevano visto che lui è Dio. Avevano visto chiara evidenza. Allora perché volevano uccidere Gesù? Il motivo che volevano uccidere Gesù è che, nonostante che erano religiosi, nonostante che adoravano Dio, nonostante che studiavano le scritture assiduamente, in realtà il centro della loro religione erano loro, non c'era Dio. Ora che si trovavano davanti al loro Dio, che dicevano di adorare, non volevano adorarlo, non volevano ascoltarlo, non volevano seguirlo, non volevano essere le sue pecore. Infatti si dimostravano di non essere pecore. Gesù ha detto, voi non credete perché? Perché non siete le mie pecore. Loro avevano le scritture, parlavano di Dio, insegnavano la parola di Dio, ma in realtà odiavano Dio. In realtà, quando si sono trovati con Dio stesso davanti a loro, volevano ucciderlo. Questo perché non volevano dover sottomettersi a Dio. L'unico modo di essere in rapporto con Dio, dobbiamo ricordare questo, l'unico modo di essere in rapporto con Dio è di essere sottomessi a Lui. Non c'è altro modo. Pensiamo a quello che vuol dire per ognuno di noi. Cosa vuol dire essere sottomesso a Dio? Nel mio modo di vivere, nel mio modo di pensare, nei miei progetti, nei miei ragionamenti, nei miei ruoli. Gesù Cristo è Dio. Tanti oggi vogliono Gesù a livello di religione. Tanti oggi leggono la Bibbia, tanti oggi adorano Dio, pregano come questi giudei. Ma non vogliono Gesù che comanda nella loro vita, vogliono uccidere su certi campi loro. O questi uomini, loro certi campi seguivano Dio, dove volevano loro. Loro non mangiavano maiale, osservavano il sabato, cioè vestivano i vestiti speciali. Il fariseo nel tempio diceva grazie che non sono come altri uomini, non sono adulto, non sono ladro. Quindi loro seguivano Dio dove volevano. Parlavano di Dio, pregavano davanti agli altri, ma non volevano seguire Dio dove non volevano. E quindi non erano veri pecore. Perché essere pecora non è perché tu fai certe cose e ti sacrifichi per Dio. Essere pecora si vede perché tu ascolti e segui il Signore. I giudei avrebbero dovuto credere a Gesù a causa delle sue opere. Avevano visto, ma non volevano, e per questo erano colpevoli. Anche noi abbiamo visto e sentito delle opere di Dio. Può qualcuno cresciuto come figlio dire che io non ho mai sentito niente di Gesù Cristo? Al giorno del giudizio è possibile? Ma io chi è? Non ho mai sentito. Non sono colpevole. No, tutti hanno sentito. E quindi siamo colpevoli se non accogliamo Gesù come il pastore che guida le pecore. 31. Gesù dimostra che non avevano un valido motivo per ucciderlo. Io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio, per quali di esse mi lapidate? Che stava dicendo? Le buone opere dimostrano che sono chi dico di essere. Allora perché volete uccidermi? Le opere dimostrano che io sono Dio. Allora perché volete uccidermi? E loro non possono rispondere, quindi rispondono negando la verità. Quando loro dicono, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ma Gesù aveva dimostrato che è Dio. Quindi, come solito, la verità non importa quando uno vuole avere ragioni. Ma Gesù di nuovo parla delle sue opere. Se non faccio le opere di Dio, del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me e io sono in Lui. Cioè, voi sarete giudicati per il fatto che rifiutate di vedere quello che è chiaro. Quindi vi esorto di credere, ma loro non volevano. Essi cercavano nuovamente di prenderlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Perché fuggì? Perché non si è lasciato prendere? Non era il momento. Si è lasciato prendere da loro a Gerusalemme poco dopo. Tutto viene fatto sul programma di Dio. Allora, bello 40-42, molto bello. E se ne andò, Gesù se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e si fermò là. Ora molti vennero da lui e dicevano: Giovanni certamente non fece alcun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E molti in quel luogo credettero in lui. Allora, in base alle opere che quelli molti avevano visto a Gerusalemme e altri posti, credevano in Gesù. Le stesse opere i giudei, questi capi, avevano visto e non credevano in Gesù. Quindi il motivo per cui uno crede non è perché vede più di un altro. Il motivo per cui, perché vi dico, i farisei, i giudei conoscevano le scritture meglio della gente. Conoscevano benissimo le profezie. Il motivo per cui uno crede non è perché vede di più. Se tu dici, ma ho evangelizzato, ma non ha sentito abbastanza, non è quello il problema. Ci sono persone che credono con poco di contenuto, però credono quello che sentono. Le vere pecore hanno creduto. Le vere pecore hanno ricevuto Gesù come buon pastore. Sono entrati nella vita eterna. Da quel giorno, e anche oggi, sono sicuri nella mano di Dio. Erano curati da Dio finché erano sulla terra e ora sono curati da Dio nella presenza di Dio in cielo. Allora, in questo brano abbiamo visto i due modi che le persone rispondono a Gesù. Alcuni, e purtroppo tanti, lo rifiutano. Prima o poi, arrivando al punto di odiarlo. Alcuni rifiutano Gesù e arrivano prima o poi ad odiarlo. Ma io non odio Gesù. Se non accogli Gesù, alla fine odierai Gesù. Però ci sono altri che credono in lui come il Cristo, Dio incarnato. Lo accolgono come il loro Dio, lo ascoltano e lo seguono. Io invito ciascuno di valutare la propria situazione davanti a Dio. Chi è Gesù Cristo per te? Il giudizio finale si basa su una domanda. Chi è Gesù Cristo per te? Veramente. Non cosa dici. Ci vuole poco di dire, Gesù è mio Signore. Ci vuole poco. Le vere pecore ascoltano e seguono. Non è quello che dico, è quello che sono. E se sono una vera pecora, ascolto e seguo. Io voglio invitare ciascuno a considerare la propria condizione davanti a Dio. Qual è la tua risposta a Gesù? Lo vuoi come il tuo Dio, il tuo Salvatore, più di qualsiasi cosa? Vuoi il suo perdono? Vuoi perdono? Vuoi che Egli sia il tuo Dio, il tuo Signore? Vuoi la vita eterna, che vuol dire essere in comunione con Dio? Oppure non vuoi essere sottomesso a Dio, vuoi decidere tu. Ci sono i campi che vuoi tenere per te. Se tu vuoi quello, sappi che resterai nel tuo peccato e resterai colpevole davanti a Dio, in attesa del giudizio e la condanna eterna. Solo chi sceglie di appartenere al gregge di Cristo troverà pastura, troverà il perdono, riceverà la vita eterna. E in Cristo riceverà il cibo necessario per la vita di questa terra. Grazie a Dio che Egli offre a noi peccatori il perdono e il privilegio di diventare le sue pecore con la vita eterna, eternamente sicuri nella sua mano. Le vere pecore ascoltano Cristo e lo seguono. Seguono Cristo nel cammino quotidiano, seguono Cristo nei rapporti con gli altri, seguono Cristo come vivono la loro vita con gli altri, seguono Cristo nel modo di essere marito o essere moglie, seguono Cristo come essere genitori o se sono figli come essere figli, seguono Cristo come membri di chiesa, come operai o datori o dipendenti, seguono Cristo come cittadini. Una vera pecora segue Cristo in ogni aspetto della vita. Questa è la vita, questo è il frutto di chi è una vera pecora. Ringraziamo Dio per Gesù Cristo, Dio incarnato, il Salvatore di tanti di noi. invito chi non ha Gesù Cristo di accoglierlo presto. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo. Abbiamo letto all'inizio di questo capitolo che Gesù dipone la sua vita per le pecore. Quanto è compreso in quella parola va molto oltre a solo morire fisicamente e dare la vita fisica. Gesù Cristo ha subito l'ira del Padre, ira eterna schiacciata in quelle 3 ore. Ha fatto questo per poter perdonarci, per poter salvarci. Vogliamo vedere di più di questo Cristo, di questo Gesù che era disposto a pagare tutto per salvare i peccatori. E ancora opera, e nonostante le nostre frequenti cadute, Gesù perdona chi si ravvede di cuore. Padre, non vogliamo credere che la salvezza e la crescita dipendano dal nostro impegno, piuttosto dipende dal nostro cuore. Aiutaci ad avere un cuore tenero e umile davanti a te. Aiutaci a vedere l'immensità della salvezza, del perdono, dell'opera di Cristo in noi, in modo che quando ci sono difficoltà, stagioni difficili, cadute, che possiamo, anziché scoraggiarci, che possiamo gioire che apparteniamo a Gesù Cristo. Ed Egli completerà la sua opera. E avendoci dato la vita eterna, non perderemo mai. Vogliamo ricordare queste verità. Padre, grazie per Gesù Cristo. Fortifica chi è salvato. Colpisci chi non è salvato. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.